Eccoci qua, buonasera amici di Radio Incredibile, siamo alla sesta puntata di Io divulgo forti ai tempi del Covid e siccome avevamo lasciato qualcosa in sospeso un mesetto fa e abbiamo richiamato la nostra amica entomologa Sara Ruschioni dall'Università di Ancona che salutiamo, eccola qua, oddio no, adesso si chiama Università Politecnica delle Marche. L'ho chiamata come la chiamavamo noi vecchi, Università di Ancona. Spero che nessuno si sia offeso.
Buonasera a tutti.
Buonasera, Sara.
Neanche mi sono accorta dell'errore, quindi.
Ah,
Anch'io
domani,
sono
domani.
Della vecchia guardia.
Buonasera, Sara. Ecco, buonasera. Stavo dicendo appunto che l'altra volta avevamo una mezza scaletta che nella quale abbiamo lasciato diverse cose in sospeso. Allora è stata con grande piacere nostro hai accettato di nuovo l'invito per portare avanti, diciamo, poi vediamo, concludere, non possiamo dirlo, il discorso che avevamo cominciato l'altra volta. È sempre con noi la nostra amica Valeria, che aggiungo, nonché presidente, alla quale mi inchino con tutte le...
Ciao!
Potrei dire con devozione.
Ciao, ciao a tutti, è un onore essere ospite della tua trasmissione, Andrea.
Non sei ospite. Sei ospite della mia trasmissione, Valeria, sei almeno co-conduttrice, poi bisogna vedere quale delle due conta di più.
Ma mi allora, sa che io a fine puntata mi sa che mando un contratto per Sara, da Radio Incredibile.
La paghiamo.
C'è la penna, Valeria, c'è la penna già pronta.
è troppo bello. Figa, raga, troppo figa.
Allora.
Sono gli inzeppini, allora. In realtà merito loro, non mio.
Allora, l'altra volta abbiamo già, diciamo, affrontato parte dell'argomento degli insetti, poi l'altra volta siamo andati su cose, diciamo, molto serie. Abbiamo parlato, per esempio, delle difficoltà che gli insetti incontrano a causa dei cambiamenti climatici, eccetera, eccetera. In realtà, con Chiara, che salutiamo, Chiara Principi, che ha, diciamo, è stato un po' il trade union fra Radio Incredibile e Sara, e, in realtà, diciamo così, inizialmente il discorso da cui dovevamo partire era un po' diverso. E quindi stasera Sara, diciamo, riprenderà quel filone lì.
Io
per togliere ogni dubbio a chi ci sta guardando e ascoltando, che salutiamo, ci sono già diverse persone sul live, condividerei lo schermo di Sara in modo tale proprio che, diciamo, l'argomento della serata diventa immediatamente chiaro a tutti. Eccolo qua, proprio per essere chiari l'ho anche diciamo annunciato sul banner sotto pancia. Va bene? Allora Sara, io condivido il tuo schermo e poi ti lascio campo libero, perché in questo settore proprio mi sento, diciamo, ho tutto da imparare, mettiamola così. E quindi eccoci qua.
Buonasera a tutti. In teoria, partendo così, in teoria non dovremmo tergiversare verso altri argomenti, direi che entriamo nel vivo dell'argomento. Allora, iniziamo così, con il Kama Sutra, perché quando si parla di sesso degli insetti, la prima parola che diciamo colpisce in realtà è sesso, e nessuno bada alla seconda parola che è insetti, e quindi questa cosa probabilmente avrà attratto anche più spettatori, no? Che dicono, si parla di sesso, ma vi deluderò, in realtà parleremo di sesso degli insetti. Però, insomma, rimanete, perché potrebbe essere anche uno spunto, non so, per questa fine di parentesi.
C'era una barzelletta terribile di quando ero ragazzino, di quello che riconosceva il sesso delle formiche, ma non la posso dire perché è veramente di una volgarità, diciamo, clamorosa. Quindi in caso la dico fuori fascia protetta, adesso siamo in fascia protetta.
Esatto, siamo in fascia protetta. Allora, per appunto proteggere questo argomento e per appunto far capire che in fascia protetta si può anche parlare di Kama Sutra, inizierei dicendo che il Kama Sutra, in realtà, noi conosciamo solo il 20% del libro Kama Sutra, che è quindi una minima parte del libro, che è la parte, insomma, con tutte le iconografie, con tutte le varie forme, no? Il Kama Sutra ha un valore molto più elevato, e spero di richiamare stasera un pochino anche mentre parlerò di insetti, perché in realtà il sesso è quello che è alla base della vita, no? Ciao Melissa! È alla base della vita di tutto. Infatti il Kama Sutra in realtà è un libro antichissimo, non si sa se è del primo o del terzo secolo, comunque sia, è un libro indiano che in realtà tratta della, è una guida su come sul comportamento umano, no? Per, diciamo, trovare un po' la completezza di sé, il senso di sé. Quindi la parte del sesso non è assolutamente una parte sporca, non è assolutamente una parte da censurare, anzi una parte fondamentale, no? Loro mettono insieme quello che è il benessere, il desiderio, l'equilibrio tra benessere e desiderio, senza tralasciare nulla, perché in effetti fa parte del sesso, l'attività, cioè il sesso fa parte di noi, in quanto esseri viventi, ok? E quindi appunto parto da questo libro, che in realtà è un libro assolutamente elevato, perché forma un buon cittadino, un cittadino equilibrato, e parla molto di quello che è il rapporto tra maschio e femmina, che in realtà è un rapporto che dovrebbe essere equilibrato nel pieno rispetto. Quindi vi farò vedere un po' il sesso negli esseri umani e come andrebbe fatto. Però mai ricordato che siamo in fascia protetta, e quindi ho dovuto muovere le censure alle fotografie.
Spero che tu abbia messo l'etichetta pure su tutte le scene che riguardano gli insetti, perché non vorrei, che ne so, che qualche zanzara alla visione poi ci facesse ricorso, ecco.
No, invece, visto che il mio obiettivo è proprio quello di far sì che gli insetti si riproducano, non ho messo nessuna censura, perché spero che ci guardino anche loro e dicano: ah, mi era saltato sto punto, no. Allora, censuro la parte degli esseri umani, perché non è ovviamente il mio campo, assolutamente non è il mio campo, però vorrei sottolineare il fatto che Kama Sutra ha 64 posizioni, ok? Hanno preso gli esperti degli esperti, questo autore ha coinvolto gli esperti del sesso, ognuno ha descritto una posizione, il perché e il per come, ma siamo arrivati a 64 posizioni. Che di fatto, se ci vedesse adesso con la zanzara, si metterebbe a ridere, perché quante posizioni possono avere gli insetti? Adesso questo qui inizio a sfogliare un po' il Kama Sutra degli insetti. Gli insetti hanno milioni di posizioni, perché sono milioni le specie di insetti, e ogni insetto la fa a modo suo. Quindi in realtà se dovessero scrivere un libro come il Kama Sutra, gli insetti si divertirebbero tantissimo, e sicuramente altro che la Treccani. Non servirebbero tutti gli alberi della terra per poter stampare il libro. E noi ovviamente il tempo è breve, quindi non potrò spiegarli tutti, ma vado un pochino su quello che è un po' la generalità del sesso degli insetti.
Raggruppiamo delle posizioni.
Parliamo un po', esatto, di come lo fanno e perché lo fanno, perché in realtà questa, seppur il titolo è un pochino così accattivante, l'obiettivo mio è di parlare dell'evoluzione sessuale, che ha avuto un impatto fondamentale nella vita del pianeta Terra. E, già che ci sono, parlo proprio di questa evoluzione sessuale che è stata un pochino già idealizzata, capita da Darwin. Darwin ha scritto l'evoluzione della specie una decina, 12 anni dopo, nel 71, ha scritto un altro libro che era l'origine dell'uomo e la selezione sessuale, in cui aveva già iniziato a capire, a descrivere quello che è l'importanza dell'evoluzione sessuale nell'uomo e nella natura, soprattutto la natura ovviamente, naturalista. Poi ovviamente questo argomento ha dovuto tagliarlo, perché non erano i tempi, perché l'evoluzione sessuale ci dice fondamentalmente due cose. Uno, che è un argomento piccante, ma non dovrebbe essere trattato come tale, ma capite che a quei tempi la pressione è un periodo abbastanza bigotto della storia mondiale, quindi ovviamente non era sicuramente all'ordine del giorno, ma la cosa fondamentale è che Darwin capì per primo, e ora la ricerca gli sta dando ragione, che fondamentalmente è elevata l'importanza del ruolo della femmina. Quindi di base è la femmina che regola questa selezione sessuale. È la femmina che decide, è la femmina di base che ha l'importanza principale. Capite che in quel periodo lì le femmine non avevano neanche diritto al voto, era un periodo assolutamente antropocentrista, sessista. E Darwin, già che ci aveva avuto i suoi problemi con farla accettare la selezione naturale e non appunto l'idea che gli animali fossero, che tutto fosse stato creato con immagine e somiglianza di qualcosa, e già Darwin dice, già c'è avuto sto scoglio, allora almeno su sta cosa del sesso, ragazzi, vi dico due appunti, poi dopo, chissà se futuro, ma sto zitto perché sennò esagero. E questo discorso del sesso appunto è rivenuto fuori neanche troppo là, ma recentemente, una cinquantina di anni fa, con uno studioso che si chiamava che nella fine degli anni 70, se non sbaglio nel 79, ma non voglio sbagliare, il periodo insomma è quello, è uscito con una pubblicazione scientifica, perché anche la scienza si era bloccata di fronte a questo. La scienza non studiava quello che era l'importanza sessuale, cioè tutto quello che in qualche modo racchiudeva questa parola sesso, perché ovviamente la comunità scientifica era un pochino ancora bloccata da quello che era il periodo storico. Questo Vaghe è stato il primo a forzare questo ostacolo, è stato il primo a descrivere il pene delle libellule, che poi dopo vedremo, che è una cosa un po' particolare, e da allora insomma diciamo che ci siamo ammorbiditi e anche la comunità scientifica ha iniziato a studiare il sesso. Non pensando appunto che solo come cosa insomma proibita, ma anche una cosa fondamentale che ci può svelare tanto, ed è da 50 anni che siamo studiati, quindi anche in questo senso qua siamo un po' agli albori, no, di quello che possono
essere.
Esatto. Quindi parliamo un pochino, ecco, detto questo ho fatto un po' un'introduzione pippona, scusate, su quello che è la cosa, e iniziamo subito a vedere come gli insetti fanno sesso. Ecco, ho preso già la prima slide, ho voluto già prendere una cosa che per noi esseri umani è assolutamente impossibile. Lo fanno mentre volano, alcuni di loro lo fanno mentre volano. C'è qualcuno come Sirfi di qua che in realtà utilizza una posizione abbastanza comoda, un po' scomoda per la femmina che sta sopra e che deve trasportare il maschio, però parliamoci chiaro. Cosa?
Come sempre, oserei dire.
Esatto, però è anche vero che il maschio, per quanto la femmina c'ha un'importanza nella scelta, il maschio fa la fatica più grossa perché la copula, insomma, a livello energetico è a spese del maschio. Quindi almeno in questo caso qui la femmina gli va incontro, vola e lo trasporta. E qua invece, se andate qua sulla sinistra, i tipuli ti fanno ridere, l'avrete visto sicuramente, tantissimi insetti che si uniscono alla parte, diciamo, finale,
finale del ventre,
posteriore, si incastrano perché hanno proprio dei veri ganci, ovviamente, e poi volano. A volte vola più la femmina, a volte vola più il maschio. Anche qua di solito la femmina fa il lavoro più grande, perché il maschio, poverino, esanime, a un certo punto non ce la fa più. E quindi già iniziamo a capire che ci sono alcune cose che noi esseri umani potremmo solo osservare e non potremmo mai fare, perlomeno ad oggi. Adesso non ci dirà mai. E poi altre posizioni strane, vedete qua sopra c'è la femmina, c'è scritto qua ti fidi di me, perché di base il maschio è semplicemente agganciato con la parte con degli accessori che stanno vicino alla parte genitale posteriore, è agganciato, è appeso, e la femmina qua con queste due zampette semplicemente ti trattiene, e la copula è lunga.
Tutti con dalle zampette della femmina.
Sì, ci sono qua delle zampette che si appoggiano e lui praticamente niente, lui si fida ciecamente di lei, ma non può fare altrimenti perché lui ha bisogno di lei, quindi di base è un test, capito? Lei ovviamente ha bisogno del liquido seminale maschile, quindi insomma di base si aiutano a vicenda, perché in realtà questo rapporto di sesso maschio e femmine, che vedremo che non sempre è presente, adesso stiamo parlando di riproduzione anfigonica, che vuole il maschio e la femmina, noi ci riproduciamo per anfigonia, quindi maschio e femmina, e vedremo anche più avanti, se qualcuno ci aiuterà a scoprirlo, che in realtà questa riproduzione anfigonica negli insetti non è una legge sicura, non è una legge certa, perché ci sono alcuni insetti che di base bypassano la parte sessuale, cioè bypassano la presenza del maschio, alcuni bypassano proprio anche l'atto sessuale, la copula, ma forse lo vedremo. Quindi, aiuto, mi sono persa in tutto questo. Ah, ecco, l'importanza del maschio e la femmina. Di base non c'è complicità, anche se sembra che ci sia complicità tra il maschio e la femmina durante il rapporto sessuale, durante la vita in genere, no? In realtà c'è semplicemente una sorta di competizione intragenere e intergenere. Quindi c'è una competizione tra i maschi, ma anche tra il maschio e la femmina. Quindi non è una cosa veramente, cioè, di romantico c'è, se lo vogliamo vedere, ma di base è una sorta di competizione di chi riesce a dar di più, di chi riesce a dar meglio.
Comunque, scusa, come potevamo prevedere, come abbiamo già previsto in realtà, ovviamente il pubblico, oltre a essere numeroso, è particolarmente curioso, diciamo, e quindi oserei dire che, vabbè, a parte qualcuno che fa commenti, per chi ricorda, Aldo, Giovanni e Giacomo, diciamo, ai tempi quasi degli esordi, perché parliamo di più di 20 anni fa ormai, i bulgari, ma c'è qualcuno che si azzarda a chiedersi qualcosa sul corteggiamento. Ringraziamo
Carlo, la mia collezione di esseri umani, arriveremo a questo risultato.
Ringraziamo Carlo per la sua usuale sagacia, della quale che non ci fa mai mancare.
Esatto, no, sono un pochino più banali, o forse anche un po' meno banali, sono più convincenti, mettiamola così. Anche perché, ragazzi, nella collezione di insetti non sempre funziona, questa cosa è una burla.
Chiedo al presidente che ha responsabilità in questo, nel senso, arrivano commenti che, diciamo, che utilizzano parole non esattamente proprio da educanda. Posso infilare il commento, poi tu
infilalo, se io lo devo leggere lo leggo io, tranquillo.
No, ma vedremo che gli insetti fanno anche di meglio, quindi forse un po' si potrebbe usare la parola pip con un insetto.
Interessante.
Sì, Leonardo, preparati Leonardo, perché ci servirai, anzi. Bene, che sarà qui, perché dopo magari mi darete tutta la mano. Perché, ripeto, ho bisogno di voi per la seconda parte. Allora, quindi ti fidi di me, e in questo caso appunto c'è una sorta di fiducia reciproca. Poi dopo c'è pure chi in realtà il sesso non è che gliene importa tanto. Guardate questa slide qua, in cui la femmina dice: ah, il sesso, che noia. Di base la femmina in qualche modo viene distratta dal maschio, il maschio è quello sopra, la femmina è quella sotto, e questa formica è un dono d'amore che il maschio ha fatto alla femmina. Di base, visto che ci mette tanto, e allora vado a mangiare la femmina che è distratta, e quindi in qualche modo perde tempo a mangiare e fa sì che il maschio riesca a fare tutto per il tempo necessario. E quindi, insomma, ecco, già entriamo sul fatto che ci sono delle tecniche parecchio particolari che in qualche modo sono anche un pochino bizzarre. Non so se dirlo adesso o dopo, lo dico adesso perché ormai ci sono. In questo caso, ovviamente, chi dà il dono più grande alla femmina è più avvantaggiato, perché più tempo la femmina ci mette a mangiare, e più il maschio ha tempo a fare il suo dovere. Se il maschio, poveraccio, è uno... Non posso dire sta parola perché siamo... Non sta al ritmo della femmina, gli dà una preda troppo piccola, la femmina finisce di mangiare, si gira e dice: vabbè, e adesso che facciamo? Come prende e fugge. E in questo caso gli organi che vi dicevo prima di attacco degli organi genitali in questi mecopteri sono un pochino meno resistenti, meno sviluppati, quindi il maschio, una volta che aggancia la femmina, non può fare affidamento a queste strutture di aggancio, e quindi distrae la femmina in questo modo. Anche questa,
ragazzi. Sara, scusa, io ti interrompo.
Vai.
Perché allora mi veniva una domanda che poi, diciamo, ti farò comparire anche il messaggio, capisci perché mi è venuta fuori la domanda. Ma ovviamente, per quanto riguarda gli insetti, c'è una forma di di cure parentali oppure no?
Allora, ci sono alcune,
Aspetta, ti faccio vedere il messaggio, eh?
Vai. Il maschio ha la notizia da fermo. Sono...
Effettivamente, se noi pensiamo alle reazioni di spesso noi maschi, ma qualche volta ho assistito anche alla notizia di una gravidanza, insomma, se ti arriva la notizia che quella aspetta da te 2 milioni di larve, insomma, potresti avere qualche problema, mettiamola così.
No, hanno bypassato anche il problema. I maschi non vanno in crisi perché muoiono. No, dai, la spiego bene. Allora, ci sono alcuni insetti che hanno cure parentali, ma di base sono comunque le femmine che curano la progenie, sono ad esempio le formiche, le api e le termiti. Quindi mm-hmm. quelle hanno cura parentale. Ci sono altri insetti che hanno piccole cure parentali, ma semplicemente la femmina custodisce le uova finché non si schiudono, ma di base gran parte degli insetti, alcune specie, ma rare, ci sono anche i maschi vicino che le curano. Chi ha più cure parentali di tutto è il maschio dello spercorario.
Ah.
Esatto.
Aspetta.
E io spero che arriverà quello
di... Se hai parlato di spercoraro... Aspetta, che volevo mettere una cosa che mi sono oggi pomeriggio, dicevo, mi sono spassato, però adesso non va bene, vai, scusami, comparirà sul schermo.
Dopo lo riprenderemo, lo stercoraro lo riprenderemo sicuro, perché vicino a Roma, farmi parlare di lui. Sarà uno dei miei insetti preferiti, quindi.
Wow. Allora,
quindi cure parentali che sono comunque si limitano semplicemente ad accudire le uova fino a schiusura, ma la stragrande maggioranza di insetti in realtà non hanno cure parentali, quindi depongono le uova e poi se ne vanno o addirittura muoiono. È vero che molti maschi ovviamente dopo l'accoppiamento muoiono, perché l'obiettivo del maschio di base è quello di abbassare il proprio DNA, la propria genetica, okay? Una volta che c'è stato l'accoppiamento, poi non hanno più, passatemi il termine,
nulla da fare,
ecco, quindi sarebbero in qualche modo, ma in realtà non è una cattiveria, perché sarebbero in qualche modo una fonte di impiccio per tutti gli altri individui che in realtà hanno un ruolo, ad esempio, a livello di competizione alimentare, competizione anche ambientale. Quindi se loro hanno svolto il loro ruolo, che è quello appunto di accoppiarsi e quindi di trasmettere in qualche modo la loro genetica, a quel punto hanno fatto il loro dovere, se ne vanno e lasciano spazio per altri che ancora devono arrivare a quella...
Non so se ma quindi sì, i maschi lo fanno una volta sola?
Poi dipende, perché ci sono alcuni maschi, poi vedremo a breve, che lo fanno una volta sola. Altri maschi che invece magari possono riprodursi più volte. Questo, sai, il mondo degli insetti, ti dicevo prima, ci sono milioni di specie di insetti, quindi veramente abbiamo esempi per ogni situazione. Però di base loro hanno un carico di spermatozoi limitato, che quando è finito non... Ma di base questo succede anche in natura, anche mammiferi, a tutti. Si arriva a un certo punto in cui quando non c'è più capacità sessuale, in realtà l'individuo va morendo, va invecchiando, ok? E negli insetti uguale. Il fatto che gli insetti però il ciclo dura pochissimo e quindi a noi ci sembra che muoiano subito, ma...
Ah, ok.
Il rapporto con la... Se pensi a un elefante che campa, un essere umano, parliamo di noi, un essere umano che campa 80 anni, fino ai maschi, fino a età matura, adesso non vorrei di cavolate, perché vi ripeto, io so solo di insetti, però vedendo il nostro... comunque sia, i maschi potrebbero essere attivi fino a una tarda età e poi dopo, quando finiscono, insomma, la loro attività, la loro potenza, chiamiamola così, perché effettivamente questo è il termine, poi dopo vanno... Quindi su 70 anni, se gli ultimi 10 anni non funzionano, capite che negli insetti su 2 giorni, è ovvio che 2 ore è quasi paragonabile, non so se ho spiegato bene il concetto.
Senti, ma tutti quelli che fanno... Parliamo di come si arriva a sapere queste cose, perché c'è questa domanda sempre di Leonardo, che chiede: sarebbe interessante iscriversi alla facoltà e dare solo questo esame.
No, purtroppo Leonardo non insegno, io arriverò al punto che convincerò tutti che è un argomento fondamentale, proprio adesso uso Radio Incredibile.
Ma effettivamente però per diventare un entomologo, diciamo, tu sei una biologa? No,
scienze... no, io sono un'agronoma.
Sei un agronoma. Ah, sì, quindi diciamo si passa un po' per quel settore lì, diciamo l'agronomia, la laurea in scienze agrarie e poi magari ecco specializzandosi sì. In ecologia e dando...
La laurea che dà più informazioni entomologiche è la laurea in agraria, sì. Biologia fanno zoologia, però la parte di entomologia, poi dopo dipende ovviamente dalle università, alcune università la stressano di più la parte, altre meno, però facendo zoologia si parla un po' in genere di tutto. Agraria invece ci abbiamo proprio entomologia. E poi volevo aprire una parentesi, in realtà l'entomologo è un guardone. Perché il nostro obiettivo, ad esempio, nella lotta biologica, e io veramente ho passato veramente pochissimo tempo a osservare e far farle farlo, perché comunque cioè sembra, non è semplicemente una cosa di una scienza di base, quella che è legata alla riproduzione degli insetti, ma ad esempio anche una scienza applicata. Per la lotta biologica, quando si vanno a costruire delle trappole, quando si vanno ad utilizzare anche altri tipi di insetti utili come parassitoidi e predatori, la cosa importante è poter riprodurli o sapere come in qualche modo utilizzano degli attrattivi, no, per le trappole. Quindi per arrivare ad una semplice trappola dietro c'è un lavoro di osservazione che è lunghissimo, alla base di tutto e in genere, visto e considerato che la parte riproduttiva è l'obiettivo della natura, noi sfruttiamo il punto debole dell'insetto e quindi sì, purtroppo sì, morgo anche un guardone.
Sì, comunque, allora, abbiamo fatto le prime due slide, no?
Andiamo avanti.
Non lunga la presentazione. Sì, perché se no, vabbè, andiamo avanti, via. C'è una domanda.
Esatto. Ok, anche perché tienile per dopo, perché potrebbe essermi di aiuto dopo. Comunque, okay, c'è chi si annoia, c'è chi di base non accetta il fatto che ci sia già arrivato un altro maschio e quindi in qualche modo vengo anch'io, in qualche modo si vuole introdurre, perché ci sono pure casi in cui, insomma, non si accetta la realtà. Di solito questa cosa qua succede quando ci sono poche femmine a disposizione o una femmina particolarmente attrattiva e quindi diciamo che la competizione inizia ad essere abbastanza spinta. Come gli insetti attirano il partner? Andiamo proprio sul sodo, no? Non fanno vedere collezioni di esseri umani, non fanno vedere collezioni di altre farfalle, collezioni di altri animali, non fanno vedere collezioni, hanno tecniche molto più efficaci. Ad esempio, stimoli visivi. E il primo stimolo visivo che mi è venuto in mente è quello delle lucciole, delle ampiridi, che di base si illuminano, anche perché adesso iniziano nel mio giardino, da 2 giorni inizio a vedere le lucciole, che è il periodo più bello, secondo me, della stagione, perché mettono un sacco allegria. In realtà loro si illuminano per dare dei messaggi alle femmine che poi dopo li richiamano. Il maschio con la luce più luminosa, con il ritmo più frenetico, una sorta di comunicazione morsa, una sorta di linguaggio, viene in qualche modo accettato meglio dalla femmina. Quindi quello che noi vediamo nel campo, che sono tante luccioline, in realtà, ragazzi, sta succedendo una sorta di challenge tra maschi, una sorta di battaglia su ambiluci, perché chi ha la luce più luminosa, più riflettente, chi ha il ritmo più migliore, migliore è il maschio che attira la femmina.
Sì, però un paio di commenti vi devo far vedere, perché altrimenti, vabbè, c'è questo, c'è Carlo che stasera è scatenato e questo fa riferimento alla foto.
No, ce n'è un'altra come cicciolina, Carlo, aspetta, ce n'è un'altra come cicciolina.
E questa fa riferimento a quella di adesso, credo, più o meno.
Esatto, però in realtà in questo caso è il maschio.
È il maschio, capito?
In questo
Oppure,
caso
vabbè,
è il maschio.
È Stefania che è molto più compita e molto più, diciamo...
quella di prima, sì.
Esatto. Esatto.
Riequilibra il
esatto. ci dà una serietà,
un tono
più serio alla trasmissione. Allora, in questo caso volevo parlare un po' anche del dubbio che c'aveva Darwin all'inizio quando osservava queste cose, no? Perché lui parlava di selezione naturale, quindi animale più adattato all'ambiente, quindi che ne so, parliamo un attimo di mimetismo, l'animale che non si fa vedere arriva sta lucciola che di notte si illumina ancora, quindi se vogliamo è quasi un paradosso, no? E in questo caso questo è per far vedere proprio l'importanza che ha il sesso per l'esistenza, che va ben oltre quella che sembrerebbe un adattamento poco intelligente, ma di base anche questo ha un senso. Ha un senso perché il maschio, che nonostante sia visibile, in qualche modo riesce a sopravvivere, la femmina dà un messaggio ben chiaro, cioè soffico un bel po'.
Aspetta, a proposito di ficaggine, scusa, metto questo commento, poi magari dopo rispondiamo dopo.
Umberto, no. Sì, attenzione, maschio sedimento la fase after sex,
muore proprio.
Dovevi seguire, adesso ti cieco, Umberto. Surrogato della sigaretta, non hanno un surrogato della sigaretta, ma quasi. E dipende anche qui le specie, ci sono alcuni maschi che hanno una sorta di riposo tantrico per poi dopo riprendersi, dipende quante volte il maschio si riproduce, può riprodursi nel suo ciclo di vita. Vado avanti con gli stimoli visivi, che sono anche quelli che sono la colorazione, no?
Wow!
Che ci fanno amare così tanto le farfalle, in questo caso una femmina, però le colorazioni anche sono molto importanti, che lo stesso vanno un pochino contro quello che è la selezione naturale, quindi non mi faccio vedere, non mi faccio mangiare, però in questo caso qua la bellezza va ben oltre. Bellezza che però, ogni scarafone è bella mamma sua, oppure ognuno di gustibus, perché esatto. Qua vediamo una falena che in realtà di bellezza per noi, insomma, ce n'è ben poca. Se guardiamo questa farfalla qui, questo lepidottero qui, dice wow, no? Come ha detto Valeria, wow, vedi questo? Dice, è schifo. Anche perché questa falena in realtà ci ha disegnato nelle ali cosa? Una cosa assurda, che magari se mi rinviterete parleremo anche di mimetismo e tecniche che prendo la penna.
L'hai detto?
Volentieri. Questa è una forma di mimetismo fantastico. Cosa vedete in queste ali? Lo riprenderò questa parte perché è l'apice di tutto quello che è il mimetismo, proprio siamo andati ben oltre. Di solito sì.
Infatti qualcuno guarda che ci dice.
Miki, è per te. Andiamo ben oltre quello che è l'adattamento ambientale, quindi faccio finta di essere una pianta, faccio finta di essere un altro insetto, ma qui faccio finta di essere un evento. Qual è l'evento più schifoso in natura? La defecazione. Quindi questa falena, se vedete qua, simula né più né meno gli escrementi di un uccello, l'uccello che la peda. Ma tanto per far sì che l'uccello capisca bene, cosa ha creato? Ha creato qua questi disegni. Vi ricorda qualcosa? Vi ricordano qualcosa?
Degli insetti?
Delle mosche, cosa? Che mosca? Wow. La mosca che va a mangiare, che comunque sia si ciba, che va, vedete pure dove? Sulle feci. Quindi, se tanto non fosse chiaro, l'uccello gli dice, guarda, non solo... sono proprio le feci, ma addirittura c'è pure l'insetto che mi mangia le feci. Se non avessi capito, adesso capiscila. Chiaramente uno dice che schifo, no? Di base invece io dico wow. Di base io dico wow, perché comunque sia ogni scarafone è bella mamma sua, e oltretutto i gustibus, l'insetto, la falena, che ha l'immagine più schifosa per noi, ma più verosimile a quella che è la natura, in questa specie è il maschio sicuramente più adattato e più accettato dalla femmina.
Applausi per la femmina. Cioè,
nel senso, io sono sconvolta da quello che mi stai dicendo. Mi sa che è la cosa più bella che ho sentito nel 2020.
Però, detto, gli insetti sono, potremmo parlare per... sì, sono fantastici. E questa, secondo me, anche per me è proprio, non lo so, l'apoteosi di quello che è l'adattamento, l'apoteosi dell'evoluzione. Quindi, stimoli visivi. Adesso qui ho messo questo coleottero, perché si parla sempre di quanto sono belle le farfalle, collezione di farfalle, ma da entomologa vi posso dire che i coleotteri, se possibile, sono anche più belli, perché hanno dei colori meravigliosi, ma oltretutto hanno anche degli adattamenti che, anche, insomma, sono fenomenali. Guardate qua questo coleottero, che corna che ha, in questo caso la femmina gli sta dicendo, guarda, immaginatevi un bodybuilder, no? Che fa i muscoli, e lui di base non fa vedere i muscoli, fa vedere il corno, e dice, guarda che corno, se ho un corno del genere, figurati che potenza genetica che ho, quindi accettami. A questo punto la femmina guarda il corno più perfetto, il corno più grande, perché dice, se questo è fatto così bene fuori, figuriamoci che materiale genetico ha. Quindi
è pure raffinato, gli dice, cioè, le dice materiale genetico, quindi è proprio...
Sì, sì, no, gli insetti sono raffinati, ragazzi. Allora, poi andiamo ad altri stimoli, quelli uditivi, anche in questo momento, insomma, fra un po' inizieranno le cicale con questo frinio. In realtà pure lì immaginatevi che noi sentiamo semplicemente un rumore a volte fastidioso, a volte carino, dipende dall'intensità. Quello che noi sentiamo non è semplicemente un finire, ma è un continuo di maschi che anche lì dicono: senti come suono, se suono così forte figurati che materiale genetico che ho. E in questo caso chi ha il suono più acuto, più potente, richiama la femmina, che nel suo piccolo fa un suono simile a questo, che noi non sentiamo, è difficile da percepire, anche perché comunque sia di fronte al frenire dei maschi è assolutamente innocuo. Fatto sta che ad esempio le cicale comunicano più che con l'effetto visivo, perché la cicala ha un mimetismo molto spinto, è difficile da vedere, non so se vi è mai capitato facilmente di vedere una cicala, è molto difficile. Allora,
anche la vista non saprei riconoscerla.
Eccola, questa è la cicala. Sì. E quindi appunto, infatti questo dimostra appunto il fatto che tutti conosciamo le cicale, ma nessuno sappiamo come sono fatte. Sono fatte così, ma questa è una reazione che hanno tutti, l'ho avuta anch'io quando l'ho vista per la prima volta. Quando sta in questo caso non può far forte, non si può far forte del mimetismo, perché lo stimolo visivo viene meno, ma c'è lo stimolo uditivo. Dopodiché ci sono gli stimoli olfattivi, che comunque comandano tutto, però ci sono alcuni insetti che non hanno possibilità di produrre suoni, non hanno colorazioni molto, colorate, perché appunto non è il caso, utilizzano semplicemente gli odori, come rilasciano dei feromoni. In genere sono le femmine che rilasciano feromoni sessuali che richiamano i maschi, poi dopo, alla fine, quando si avvicinano, i maschi rilasciano dei feromoni afrodisiaci per farsi accettare dalle femmine, perché ricordiamoci che le femmine hanno l'ultima parola. In questo caso, guardate questo lepidottero, il Creatonotus gangis, che in pratica è un maschio che ha ben deciso di attrarre anche a distanza la femmina con i suoi feromoni. In genere hanno delle piccole ghianduline posizionate posteriormente, e questo qua ha esagerato. Cosa tira fuori? Tira fuori questi tentacoli con tutta questa sorta di peluria, non è altro che un diffusore di feromoni. E ovviamente capite anche qua che il maschio che profuma di più sicuramente sarà il maschio che sarà accettato meglio. Quindi stimoli olfattivi. Ora, questo è un maschio invece di lepidottero, di più comune, perché in questo caso sono sempre i maschi che vanno a... Perché anche questo è una sorta di pigrizia delle femmine, perché le femmine, avendoci di base il potenziale genetico maggiore, perché le femmine fanno poche uova, e hanno cellule molto più grandi, con ricchissimi di sostanze nutrienti, di base la femmina ha un ruolo maggiore, è per questo che il maschio fa fatica. Perché di base la femmina ha un grande investimento proprio fisiologico suo, no? Il maschio di base cosa c'ha? Tantissimi serini minuscoli, ne produce tantissimi, quindi lo sforzo è ben minimo.
Allora, non è una grossa differenza rispetto a noi, devo dire.
Ma infatti il problema è che siamo tutti uguali di base, anche se noi ci pensiamo tanto distanti, ma la natura funziona così. E non siamo affatto differenti da loro. Quindi il maschio, di solito è il maschio che fa la fatica maggiore, ecco, questa è una classica antenna di un maschio che ha mille sensori per cercare di percepire una femmina. Allora, quanto tempo? Di solito mi fanno sempre questa domanda, però per adesso non me l'hanno ancora fatta, e quindi io vi anticipo: quanto dura l'accoppiamento di un insetto?
No?
Aspetta, prima dici come ricci, no? Prima in realtà un po' me l'ha lanciata, no?
Esatto.
Lo fanno come ricci, in realtà c'è qualcuno che lo fa come ricci. Guardate qua, l'excatosoma, il ratum. Qui ho scritto la pazienza, la virtù dei forti, perché dura ore. Questi, per mia esperienza, io ho l'allevamento di fasmidi in casa, e metto, non lo usate, che non funziona. Non dire né maschi né femmine, anzi, di solito si fa, almeno che non ci avete un esperto, un appassionato particolare. Fatto sta che durano ore, ci sono alcuni insetti che stanno in accoppiamento per ore, 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 anche giorni. Quindi, insomma... Però non è che, ovviamente la copula non è che è continua, e il fatto è che di base insetti che devono, molti insetti si accoppiano una sola volta, o comunque sia devono riempire una sacca. Gli insetti hanno una sacca chiamata spermateca, che è una sacca in cui racchiudono gli spermatozoi, in cui la femmina, diciamo, colleziona gli spermatozoi e poi dopo li utilizza. E a volte l'apertura, il pertugio, il canale per arrivarci, ma questa è tutta un'altra storia, che è la selezione sessuale interna, veramente un altro mondo, non lo apro adesso, se non lo teniamo più, e quindi ci metto tanto per far sì che tutti gli spermatozoi riescano ad arrivare effettivamente in questa spermateca. Il percorso è molto lungo e quindi ci mettono tantissimo, però è pure chi in realtà la sensazione di rapido, ci mettono la giocata e fuga, i cecidomidi ci mettono questo tempo qua, nulla, neanche ti rendi conto, il cecidomide ha fatto, quindi insomma diciamo che...
Come molti uomini, diciamo, come molti maschi della specie umana, direi.
Sì, esatto, però in questo caso le femmine sono felici perché questo vogliono, perché dura poco, perché avete presente questi sciami di moscerini enormi che ci stanno ogni tanto? A volte capita che siamo loro, sono sciami di maschi che aspettano le femmine, la femmina entra in questo sciame, chi prima arriva meglio alloggia, via, lei vuole uscire, perché di base è pericoloso stare all'interno di questo mega sciame, perché ovviamente attira i predatori. Quindi meno tempo sta a contatto con i maschi, meglio è per la sua. Quindi arriva, passa via, non perde tempo. E quindi in questo caso diciamo che non c'è molta selezione, ma è più una posizione nello sciame.
Toglimi una curiosità su questa cosa. Cioè, visto quello che hai detto prima sulla spermateca, ma in ogni caso si accoppia con uno solo quando passa nello sciame oppure...
Dipende, molti si accoppiano con uno, altri no. Ci sono alcuni, addirittura alcuni individui, specialmente nei ditteri, alcuni individui maschi che per essere sicuri che insomma non ci passi nessun altro, tanto devono morire, perdono il pene e attaccano l'apertura vaginale per far sì che appunto nessun maschio possa in qualche modo interferire.
Oh mio Dio, è il simbolo del patriarcato.
Esatto, ma sì, forse sì, però c'è anche chi fa cose un po' più terribili, però sì, forse questa è una delle cose peggiori, però di base forse quello che femmine fanno le maschie peggio.
Noi specie umana siamo molto peggio, non parliamo di infibulazioni e cose di questo tipo, che insomma è molto peggio. Però c'è una domanda che forse si può collegare a quella della spermateca, che ce l'ha fatta Sonia, che c'ha sempre un sacco di curiosità. Esiste insetti che non consumano latte?
Sì, arriverà. Sonia, rimani collegata e fammi la domanda al momento giusto.
No, la domanda rimane qui, poi la rimettiamo.
Esatto, allora. Perfetto. Allora, quindi sì, ci stanno. Allora, quindi è la sensazione di un attimo. Poi un'altra cosa che vi volevo far vedere è quanto dura finché morte non vi separi. In realtà questa è una stupidata, perché è semplicemente
un fossile.
Fossile, esatto, che ha ripreso due insetti mentre facevano all'amore e di base erano parenti stretti di questo individuo e niente, questo mi ha fatto ridere perché poverini, diciamo che è il simbolo dell'amore
eterno.
Che non muore mai, no? loro rimarranno sempre lì, ma finché morte non ci separi veramente succede, perché questa è l'ape Apis mellifera, lei è la regina, la signora degli apiari, e lui è il povero fuco. Perché dico povero fuco? Perché di base l'accoppiamento da regina, anche qua non posso perdere troppo tempo, questa è...
meriterebbe una puntata a sé la regina delle api.
Sì, perché le api hanno una sorta di atteggiamento che è assurdo, fatto sta che vado proprio precisa lì nel momento della copula, non posso fare le mie... insomma non mi posso allargare più di tanto il discorso. Al momento della copula cosa succede? Il maschio di base quando eiacula, nel momento dell'eiaculazione gli scoppia l'addome, e quindi di base è una veramente finché morte non ci separi, questa è proprio fatta, portata a casa e morte. Perché questo? Perché la regina vola una volta sola nella sua vita, ha un solo volo nuziale che è pericolosissimo, perché capite che dalla regina dipende la vita di una famiglia intera di api, quindi meno tempo sta fuori, meglio è. Nel momento dell'accoppiamento è molto più delicata, perché comunque sia un momento molto vulnerabile in cui quello che sta succedendo richiama l'attenzione di molti predatori, lei è molto più rallentata, anche perché durante l'accoppiamento vero e proprio rallenta molto il volo, perché capite che volare con un fuoco attaccato dietro non è facile. Quindi in più vola una volta sola per tutta la sua vita. Vola una volta sola per tutta la sua vita. E in questo volo deve accoppiarsi con 8, 10, 15, in media 15 fuchi, e lo fa in modo veramente geniale. Il fatto sta che non può perdere tempo, e quindi, visto che la selezione del fuoco è una selezione spinta, perché in realtà c'è proprio una vera e propria gara di velocità, e il fuoco più veloce sarebbe sempre lo stesso se non ci fosse un qualcosa che blocca il fuoco dal volo, e in questo caso la morte è la cosa migliore. Quindi cosa succede? C'è accoppiamento, il fuoco muore, cade giù, cade all'indietro. Esatto.
Allora, a questo punto, Sara, per te c'è una proposta che ti faccio, che è quella di fare uno spin-off di Ovi di Vulgoforte, e facciamo una serie sugli insetti, però dopo, ecco, diciamo, di come posso dire?
Contratto
con Radio Incredibile.
Sempre lei a disposizione. Allora, praticamente, quindi ecco, il fuoco praticamente se ne va, perché deve lasciare spazio ad un altro fuoco.
Ci può stare questa, di Carlo adesso.
Le femmine fingono mal di testa, a volte succede che le femmine fingano mal di testa, sì. Ci sta. Allora, e poi ride bene chi ride ultimo. C'è qualche femmina che ha una capacità, cioè nel senso, può succedere ad esempio in questi serinetini, che di base la femmina si accoppi con più maschi, ma utilizza solo il seme dell'ultimo maschio. Quindi in questo caso non c'è la
quello colpa, che dura di più.
No, quello che dura di più, ma semplicemente immaginate una sorta di canale, il primo che arriva va in fondo. Quindi di base la femmina ha un numero limitato di uova, ma una capacità di accogliere spermatozoi molto più elevata, perché se qualche spermatozoi non dovesse funzionare, non può perdere l'occasione. Allora cosa fa lei? Si accoppia con più maschi, ma inizia ad utilizzare gli spermatozoi dall'ultimo arrivato, no? Come se tu vai a fare la spesa, metti i prodotti dentro una busta, se metti prima, che ne so, il latte, l'ultimo, l'uovo.
Posso dire una cosa da ingegnere?
Fifo lifo!
Last in first out.
Ok.
quindi queste si accoppiano con una modalità lifo.
Esatto. E quindi in questo caso il maschio lo sa quello che succede. E in questo caso qua, questa cosa è stata molto... Mi sono sentita tanto ignorante quando
ho detto. No. Scusa, e il maschio, però il maschio è così infogliato che non si accorge, cioè lui...
No, lo sanno, però quindi qui il maschio più forte è quello che resiste di più, no?
Ah, ecco, vedi, non dico quello che dura di più, ma quello che si trattiene maggiormente.
Quello che si trattiene di più, esatto, cioè, lo sa benissimo che più si trattiene, meglio è, però deve far conto, perché non può essere neanche troppo... In realtà qui è un gioco di tattica, perché non è che è infinita lei, certo. Ovviamente è uno spazio finito, e quindi deve capire quando subentrare, e questa dipende un po' anche...
No, dico, magari le prime volte gli gusta e basta.
non è da eliminare. E comunque sì, volevo dire che gli insetti provano piacere, e magari dopo ve ne parlerò se verrà nominato un insetto. Quanti dopo?
Allora... Quindi dopo vuol dire che torni un'altra volta, almeno un'altra volta, per finire questo discorso. Poi tornerai a parlare di mimetismo, poi tornerai a parlare, che ne so, di 100.000 argomenti. Facciamo io entomologo forte, vai.
Io esatto. Poi tu, il papà, qui vedete ci sono due individui e anche un piccolino. Questo mi ha fatto morire da ridere, perché in realtà la femmina si accoppia, ma non è detto che utilizzi lo sperma del spermatozoo dell'ultimo arrivato, magari sta già in saccoccia da più tempo. Quindi sto coraggio fa un sacco di fatica e lei si accorge, perché c'è appunto una selezione interna, che questo maschio non ha gli spermatozoi adatti, e quindi li scarta e utilizza gli spermatozoi precedenti. Per terminare, le dimensioni non contano negli insetti, perché bisogna saper utilizzare lo strumento che si ha a disposizione, come su tutto ciò che riguarda tutto ciò che ci circonda. Non ci puoi avere una Ferrari se non sai guidare, non ci puoi avere, non so, una motocicletta se non sai andare in bicicletta. In questo caso non gliene può fregare di meno alla formica maschio, che questa piccolina, se è piccolino, ma sa fare il suo dovere. E la formica regina, che è questa qua più grande, accettato volentieri questo maschio, perché questo maschio ha saputo in qualche modo conquistarla a modino. Detto questo, io mi fermo qua. Ossia, bene, adesso non so, introduci tu.
Aspetta, 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 che c'è Claudio che ne ha tirata fuori un'altra. Aspetta, aspetta, aspetta. Prima di andare sui corsi.
Domanda, no, domanda, ma guarda, no, la domanda di Claudio la volevo fare anche io, quindi ci devi rispondere.
No. Poi la risposta di Leonardo era domanda profonda, appunto.
No, utilizzano altre tecniche di seduzione, però non fanno sesso orale, perché comunque sia sarebbe una perdita di tempo, di energia e di materiale genetico, che non è assolutamente ciò che loro vogliono. In natura la perdita di materiale genetico, negli insetti la perdita di materiale genetico non è voluto, però hanno tecniche di seduzione, di tecniche per eccitare la femmina non indifferenti. E anche questo è un altro argomento, che è l'evoluzione del pene. Hanno dei peni particolari che sono proprio utilizzati per eccitare ad hoc la femmina, perché capite bene che in tutto questo marasma di specie, a questo punto l'organo genitale maschile è una forma d'arte, perché deve essere specie specifiche, quindi anche qui si sono sbizzarriti. E anche l'eccitazione che provoca durante l'accoppiamento dipende appunto in base alla specie, con tecniche inimmaginabili che vanno dal frustino alla...
ma mi dici qual è l'insetto sadomaso, dai.
No, ce ne sono tanti, no? Ormai mi hai aperto sta cosa, mica posso perdere tempo, già sono le 10... Stiamo per entrare in una fascia protetta, attenzione. No, ne parliamo, magari per vari argomenti parleremo anche di questa cosa.
Non mancheremo. Già ho la prossima puntata pronta per te. Io so, appena finiamo qui ti do la prossima data, perché ormai è un contratto a lungo termine.
Bene. L'importante è sapere usare il manico, esatto. Allora, io adesso direi... a questo punto direi, faccio una proposta a chi ci segue o a voi due. Ci sono vari esempi che potrebbero essere messi in parallelo con ciò che succede a noi umani. Allora facciamo così, visto e considerato che pensiamo che gli insetti sono davvero così tanto distanti da noi, vediamo se effettivamente questa distanza è così netta o in qualche modo possiamo confonderci con loro. Qui ho vari nei cuoricini, non so se questa casa vede, ma ci sono vari esempi. Se volete potete semplicemente, facciamo tipo la pancina hot, non so se sapete la rubrica pancina hot, magari potete parlare anche di un'esperienza di un amico o un amico che ha questo problema, che fa così. Magari se siete timidi non volete dire il vostro nome, a questo punto voi la parola. Magari fatemi un esempio e vediamo se per vari esempi che ho portato.
Allora, li possiamo leggere tutti? Li possiamo leggere, vai, tutti? Di modo tale che magari chi ci ascolta ci rivede o ci dà qualche spunto di sempre di qualche amico.
Allora, burlesque, ne liberate se...
Allora, vediamo se in questi tipi di comportamenti c'è analogia o differenza fra gli esseri umani e gli insetti. Vai, allora, spero di leggere bene. Allora, il primo cuoricino dice il ruffiano.
Vai.
Poi abbiamo il possessivo, il romantico, il rifiutato, il passionale, il pigro, il 7 non lo leggo.
L'esagerato.
L'esagerato.
Grazie, Fra.
Il ricattatore, questo molto interessante. Sì. Allora,
il ricattatore o la ricattatrice?
Il ricattatore.
Il ricattatore. Allora, il 9 non lo leggo dallo schermo.
L'illuso.
L'illuso, La coppia di fatto, spettacolo. 11.
LGBT. Pride, con la T sottolineata perché si parla della T, e poi LGBT Pride si parla di GB.
Perfetto. Allora, adesso vediamo, diamo qualche secondo ai nostri amici che ci seguono.
Ovviamente non è che uno mi dice parlami del romantico, voglio sapere perché, magari perché così vediamo se ci sono delle affinità con...
Ah, e allora su questo bisogna...
No, dai, no, scherzo, dai. Allora, ditemene uno, magari...
Cioè, allora...
La faccia di Valeria...
Allora, volevo approfondire la questione della coppia di fatto. Cioè...
La coppia di fatto, perfetto. Allora, la coppia di fatto, andiamo qua. No, non funziona. Aspettate, avevo fatto degli... No, che cosa brutta. Ah, ecco, sì, eccola qua. Coppia di fatto.
Eccolo.
Gli isotteri. Allora, queste sono le termiti. Cosa succede? Nelle termiti, durante l'accoppiamento, le termiti maschi cercano di conquistare la regina. Quando la regina però torna a casa sua soddisfatta, più o meno quello che succede nelle api, di base ci sono questi maschi che hanno questo carico di energia non utilizzato che non servono più a nulla. Si è visto da studi scientifici che quando i maschi poi dopo si disperdono nell'ambiente, molti vanno a disperdersi singolarmente e muoiono subito dopo pochi giorni. Quando i maschi invece si radunano in coppie e vivono insieme, riescono in qualche modo a sopravvivere anche per mesi, come se in qualche modo si aiutassero tra loro. Ovviamente non succede niente a livello sessuale in questo caso, era un pochino un gioco, però per dire che questa convivenza, anche a livello fisico non sessuale, però da loro una vita molto più lunga che molto molto più lunga. Settimane ad alcuni mesi. Questo è il tuo fatto. Dopo torniamo.
Bravi. Sono più moderni.
Sono più moderni e hanno capito che di base l'unione fa la forza e udirsi a vicenda, anche se facendo parte dello stesso sesso, è una potenza diciamo di sopravvivenza non indifferente. Paga sulla strada. Poi il single no, però ci è rifiutato. Potrei prendere. Cosa succede adesso? Ditemelo voi: cosa succede a un maschio alfa, ad un maschio di essere umano, quando ci prova follemente con una donna e questa donna lo rifiuta con tutta se stessa?
Allora, nel migliore dei casi, magari è solo traumatizzato.
Se no,
ancora non devo vedere, diciamo, la scala che fanno le donne.
A volte sminuisce la donna.
Se no, cosa fa? La cosa più. Gli amici cosa dicono? T'ha rifiutato? Andiamo,
Discoteca!
No, discoteca, di più! Dai, che l'hanno aperti oggi!
No!
Brava Michela! Si alcolizza, rifiutato, si alcolizza. Cioè, questo è un dato di fatto, ragazzi. Non so qui a Melanogaster, è il moscerino della frutta, e quindi vive in substrati, perché mi depone in substrati di frutta in fermentazione, quindi con grado alcolico elevato. Il moscerino della frutta, che è veramente un sacco, insomma, ha una capacità di eccitazione non indifferente, e quando ci prova ripetutamente con una femmina, la femmina lo rifiuta, va in depressione, ma è vero, ragazzi, va al pub, esatto, non fa altro che appoggiarsi su substrato pieno di alcol e poi e pensando appunto a porno ant, va a bere, va a mangiare, va ad assorbire più alcol possibile e subriaca, ma proprio subriaca al punto tale che non riesce a volare, cammina barcollando, sta diverse ore calmo così, ubriaco, fradicio, ed è l'unico modo per ripulire la parte sinaptica del cervello che ha avuto una delusione amorosa, e quindi che l'input negativo, il feedback negativo che ha avuto, l'alcol fa sì che venga ripulita la parte cerebrale del rifiuto e in qualche modo poi si riattivi nella ricerca di una nuova femmina, e questo direi che forse molti l'hanno
provato. Andrea, tu ti rendi conto che Sara, per dirci questa cosa stasera, quanto ha potuto studiare nella vita?
No, ma è tutta roba inventata.
Per me è tipo magia, che ne so.
No, io ecco, vabbè, la settimana scorsa avevamo il fisico teorico, che è un mio amico pure, e ecco, Vabbè, lì ci capivo di più, qui però voglio dire, mi fido di Sara e quindi presumo che i suoi studi siano altrettanto seri e rigorosi.
Cioè, sì, ma alla fine...
La vita a capire come fanno sesso i moscerini, poi è una scelta di vita.
Anche questo è de gustibus. Ma infatti mi sento tanto inferiore rispetto alle altre interviste che fate, parlate con arrivo io.
Ma che... È difficile, questa è osservazione e proprio chimica, quindi è difficilissima perché anche la scala di...
È Leonardo che ci sta, a parte prima che ha scritto così quando parlando di quelli che subiscono la delusione amorosa.
Comunque, anche io pensavo che poi andava a...
Pure io che andasse a finire così. Però no, domanda... uscire i pescioni d'argento in bagno sono quello che ammazzava le formiche.
Ma infatti, Leonardo, mi ricordo di te dall'altra volta e non ti do risposta perché mi avevi detto che non le facevi più e invece continuiamo qua sull'uccisione. Non le uccidere, che fastidio ti danno. Questi insetti super longevi, mandali via, raccoglili. Ti fa schifo, immagino che facciano schifo, una ciabattata via, dai. Però io non l'ho detto.
Allora. No. Allora, io sono curioso di sapere chi è l'illuso.
Ok, l'illuso è niente, l'illuso questa qui è un fiore, l'illuso è un insetto poverino che non solo viene preso, cioè di solito vengono presi in giro gli insetti da femmine della stessa specie, questo tipo raccio è pure più sfortunato perché viene preso in giro da un fiore.
Come vengono presi in giro?
Sì, da un fiore, perché questa è l'Ofris, scusate, questa qui è una orchidea, che fa finta, vedete questo disegno qua sotto? Questo disegno non è altro che la riproduzione esatta dell'addome della femmina e in più profuma anche come profumerebbe una femmina. Quindi cosa fa? Questo insetto viene fregato altamente, è un maschio, che pensa di andare a fecondare una femmina, di base non è una femmina, ma è semplicemente un fiore che lo frega. Qualcosa per attaccarlo. Per impollinare, esattamente. Vedete queste due strutture qua sono gli stami con le antere, in questo caso il maschio va ad impollinare il fiore gli attacca addosso gli stami con le antere, così che bravi, Discover Sibillini, scusate, loro lo conoscono perché ho parlato di questa cosa qua sabato scorso, grazie che mi seguite anche oggi, non si sono stancati di me, sta cosa mi fa piacere. è una carogna in realtà, poverino, perché sex doll, esatto, è più una bambola gonfiabile, esatto, infatti poverina questa eucera fa un lavoraccio perché vedete, questo qui è un fiore, fa finta di essere la femmina, profuma come la femmina, lui vedete qua già inizia un po' a prepararsi per l'accoppiamento, non so se avete visto il movimento della bocca, guardate qua l'addome, è carico, ormai ha percepito tutti quanti i feromoni sessuali, va dal fiore e in qualche modo fa di tutto per accoppiarlo, ma ovviamente non ci sono non c'è l'apertura genitale, quindi lui ci riprova, ma non riesce a far niente, e provandoci, guardate un po', vedete qua, poveraccio, veramente sta facendo di tutto, e guardate cosa succede qua, nelle antenne, tac, nella testa gli ha attaccato gli stavi con le antere, poveraccio, capisce che sta femmina c'è qualcosa che non va, nonostante fosse bella, nonostante profumasse bene, e quindi prende, se ne va in un altro fiore ed impollina il fiore. E questo volevo far vedere sta foto qua, che voglio dire, questo è un...
No.
Io non l'ho capita una volta, non l'ho capito
questo
due volte.
Questo io a 15 anni che...
Esatto, infatti me lo immagino con gli occhiali a fondi di bottiglia, che dico,
l'apparecchio.
Sì, esatto.
L'apparecchio, il secchione di turno.
Esatto, questo poverino è proprio, niente, non ce l'ha fatta proprio. Quindi diciamo che per essere un illuso, è un illuso... Insomma.
Beh, non l'ho chiamato, non era casuale la mia chiamata.
Cioè, forse qualcuno dai commenti di Facebook, Andrea?
Ma nessuno ha
no, diciamo, no, Sonia.
Sonia, Sonia cosa diceva?
Il no, tradito.
Sonia. Ah, il tradito, chiedeva.
No, non diceva il Ah, Sonia ha tradito, però prima mi aveva detto quelli che non si accoppiano, giusto? Era Sonia?
Aspetta.
Sì,
aspetta,
sì, sì.
Prima, ecco. Allora, il pigro, l'ho chiamato il pigro, l'esempio di Sonia.
Sono i palloncini.
Bravissimo. Esattamente, il pigro. Eccolo qua. Questi sono i collemboli.
Tipo la battuta, che qual è il colmo per un pigro, che è quello di sposare una donna incinta?
Questo fa peggio.
Ah.
Bene. Allora, cosa fa il pigro? Allora, il pigro di base, sia lui che lei non hanno tanta voglia di far chissà che. E quindi lui cammina nel suo substrato e rilascia questa cosa qua, che non è altro che uno spermatoforo chiamato. E qui c'è lo qui dentro ci stanno gli spermatozoi, ok? Quindi rilascia questo peletto con in cima gli spermatozoi, li disperde nell'ambiente con zero energie spese. La femmina cammina nell'ambiente, nello stesso ambiente, perché vive in un ambiente abbastanza ridotto. Se trova lo spermatoforo che fa per lei, non fa altro che prendere, ci si siede sopra, lo assorbe, e così che è avvenuta la riproduzione. L'apice della pigrizia, perché di base loro non perdono tempo a riprodursi, non perdono tempo a piacersi, non perdono tempo in nessun tipo di stimolo visivo, olfattivo, eccetera, ma semplicemente do coglio, coglio, chi si è visto, si è visto.
Ah, perfetto, quindi abbiamo risposto anche a Sonia.
Vabbè,
niente,
è impazzito.
Non mi funzionava più
il mouse.
Bravissimo, allora, quello lì è il possessivo. Possessivo, allora Sonia aveva detto, diamo priorità a Sonia.
Tradito.
Il tradito, allora, dov'è il tradito? No, è rifiutato. Il tradito è rifiutato, è la drosofila di prima, che si alcolizza. Ah. Cioè, il tradito, no. L'illuso,
no.
No. Allora andrei sul possessivo.
Vai, andiamo sul possessivo.
No, chi è che mi ha detto possessivo? No, scusate, no, possessivo. Vado.
Questo, il maschio che perde la testa.
Il maschio che perde la testa, allora, il passionale, l'ho chiamato passionale perché è un sesso puramente passionale, quello dei mantoidei, perché è talmente tanto passionale che la femmina lo prende a morsi fisicamente, cioè se lo magna, capito? Sai quando uno dice Madonna mia, me ti mangerei, e la femmina di base dice questa cosa qua, Madonna mia, me ti mangerei. Allora, volevo estendere volevo difendere un attimo la mantide, perché non sempre mangia il maschio, in realtà c'è un motivo perché mangia il maschio. Le mantidi sono zoofaghe, hanno bisogno di proteine che prendono appunto dalle loro prede. Le proteine sono importanti per maturare le uova, quindi se la mantide nel momento dell'accoppiamento non ha mangiato abbastanza prima per poter portare a termine appunto la produzione di uova, quindi l'ovideposizione anche, a quel punto perché perdere tempo nel predare qualcun altro se ha a disposizione un maschio, ma un individuo, diciamo un insetto dietro di sé. Quindi in realtà lo mangia semplicemente perché ha bisogno di mangiare, non sempre lo mangia. Però ecco, più passionale della mantide religiosa, guardate qua, sto maschio ha veramente perso la testa. Come diceva prima Claudio, giusto, l'ha detto, non mi ricordo chi l'ha detto.
Carlo
ha perso definitivamente la testa, e qua vedete anche il video, qua c'è il maschio, vedete, questo è il maschio, si avvicina piano piano perché il maschio è cosciente del fatto che potrebbe in qualche modo morire, quindi in realtà ci va cauto, ma tanto lo stimolo sessuale, l'attrazione sessuale, sappiamo tutti che a volte
certo
va oltre,
tira di
ogni
più
sorta di
certo.
Bravissima, esattamente, quindi, dai. Esattamente, il maschio qua ci prova, vedete, va molto cauto perché sta cercando, dice vado in questo momento qua, ancora non sa bene se fecondarsi o meno, ma quando si avvicinano gli ormoni non ce la fanno più, e quindi inizia la femmina, vedete qua,
inizia
a leccarsi i baffi nel vero senso della parola, e lo mangia a partire dalla testa, perché gli insetti hanno un sistema nervoso che è praticamente corre lungo tutto il corpo degli insetti.
Gangli.
Esattamente, ma in realtà guardate, il funzionamento è identico al nostro, ok? Però ce l'hanno sparso su tutto il corpo, e questa è una cosa strategica dal punto di vista evolutivo, perché se in questo caso, vedete, gli ha tagliato la testa, quindi il maschio non è più in grado di fuggire, è anche per questo che parte dalla testa, ma la parte di sistema nervoso che è collegata con l'apparato riproduttore ancora continua a funzionare finché non ha finito il suo dovere. Esatto. Che non ha finito il suo dovere.
Che da stasera chiameremo Bruno Mantide.
Bruno Mantide, ah, è vero, non avevo pensato. E quindi niente, il maschio di fatto sembra morto, ma la parte genitale non è affatto morta, anzi continua finché non ha finito tutto lo sperma a disposizione. Quando ha finito la copula, morirà, e a quel punto la femmina, se ha necessità, finirà di mangiare anche la parte genitale, se no no.
Benissimo.
Allora, mi sa che Claudio chiedeva un fra 11 e 12. Ah, saluto tanto Suleika, che sono felice che ci sta ascoltando.
Ciao Suleika.
E ciao. Ci chiede, ma i magna patate invece fanno parte di qualche categoria?
I magna patate quali sono?
Ah, non lo so.
Mi immagino maschi che mangiano tanto, che hanno tanti partner. Non lo so.
No, forse no. Allora, lei forse è un infestante.
Credo che sia il nome di un
insetto... quello giallo con le strisce, la l'eptinotarsa decemlineata, non lo so. Qual era la frase delle patate?
Ridillo.
Sì.
L'eptinotarsa decemlineata.
Ah!
C'ha 10 righe nere sulle elitre gialle.
Sì, lei è un'azienda, perché lei è un'azienda insetti delle patate.
Com'è che dice? Scusa, per prima? Sono abbastanza. Vorrei sapere se esiste il tradimento. No, scusate, esiste. La voglia.
Qui non ce l'abbiamo messo.
Possessivo per il tradimento.
Scusate, sono
comunque no, la drosofila la fa normale, abbastanza normale come cosa. Anzi, addirittura posizione classica, maschio sopra, femmina sotto, abbastanza...
Missionario,
sì, una posizione missionario. Allora, a sto punto, cos'è che mi diceva il... Andrea sul possessivo. Claudio mi ha detto una cosa che mi ha ricordato il possessivo.
No, forse Claudio voleva sapere...
No, Sonia.
No, sì, Sonia voleva il tradimento.
Esiste il tradimento. E a questo punto parlo degli odonata, che fanno sesso in questo modo così romantico, guardate un po', a forma di cuore. Più romantico di così. E come sempre succede nel mondo degli insetti, ciò che a noi sembra romantico o coccoloso, in realtà non lo è. Perché di bello le fanno sesso in modo veramente molto poco romantico. Allora, a parte che il maschio in questo caso sono molto strane, perché hanno... Di solito l'apertura genitale e l'organo riproduttivo sono nella stessa posizione. In questo caso la femmina è questa blu, che tiene il maschio per il collo, e il maschio è questo qua e ha il pene qua. Quindi la femmina, vedete che ha l'uscita genitale per le uova nella parte finale, ma l'apertura genitale, che in realtà è qua proprio alla base dell'addome, è una cosa parecchio strana. La cosa strana è che, vi ricordate quando vi ho detto che si è riniziato nel 79 a parlare di sesso, parlavano proprio di questi insetti, perché il pene della libellula è a forma di cucchiaino. Cosa fa la libellula maschio? Praticamente, se la femmina è stata fecondata da un maschio precedentemente, il maschio di libellula non si spaventa, entra con questo cucchiaino, in prima fase ripulisce la vagina
dallo sperma precedente
e va ad inserire il suo. Premetto che questo insetto è l'insetto che ha il punto G più sviluppato in tutto il mondo animale. Il punto G della libellula è enorme rispetto al punto del corpo. In realtà, qui, insomma, se la sono studiata bene le libellule come far testo. Allora, e quindi
mi viene una battutaccia che non faccio.
Bene. Allora, praticamente, che succede qua? C'è il cucchiaino, il gelo ripulisce, però non è pago, non pago di questa situazione, controlla, perché proprio sa che un altro maschio potrebbe ripulire la vagina dal proprio sperma. Cosa fa il maschio della libellula? O la lascia e si nasconde dietro il primo cespuglio e la controlla, e se arriva un altro maschio succede il disastro, quindi iniziano a fare battaglia vera e propria, o a volte la compagna più o meno, a volte la compagna proprio la incastra, la prende con le zampe e dice adesso ti accompagno io a deporre la mia proteine, se no qui insomma la vedo brutta e ti faccio anche del male. Quindi è possessivo il tradimento, sì, c'è, perché in questo caso è come se fosse un tradimento. È ovvio che il maschio a cui è stato tolto lo spermatozoo è un maschio che evolutivamente parlando un po' insomma non è proprio sviluppatissimo, perché perché di base non è riuscito a difendere la propria femmina. Esatto, ma è una cosa molto maschilista questa di Livello, devo essere sincera.
Allora, io guarda, sono incuriosito dall'11 e dal 12.
11 e 12, va bene. Allora, 11 e 12, parto prima di tutti con il più comune, i gay.
Vabbè.
I gay esistono in natura? Sì, esistono in natura i gay. In particolare anche nel mondo degli insetti è stato visto, è stato studiato. Di nuovo lei, Drosophila melanogaster. Noi abbiamo Drosophila melanogaster come insetto proprio esempio, ma perché è il più studiato dei tempi della nascita della genetica. Drosophila melanogaster è stato visto che ha atteggiamenti omosessuali. È stato anche visto perché ha questi atteggiamenti omosessuali, si è visto che in base ad una sorta di pressione ambientale, quindi quando la densità demografica è elevatissima, c'è un gene che regola la sinapsi la sinapsi generale, praticamente noi abbiamo dei cervelli che funzionano a livello di sinapsi, e si pensa che ci sia una sorta di sinapsi bilaterale nel cervello, parlo del drosofile, sinapsi bilaterale di attrazione verso ambo i sessi, verso tutti e due gli stimoli olfattivi dei sessi, solo che c'è questo gene che è chiamato gender blinder, che va a silenziare quello che è l'attrazione verso l'insetto dello stesso sesso. C'è una modificazione, perché i geni hanno queste modificazioni, c'è questa mutazione che fa sì, questa modificazione che fa sì che questo gene GP sia in qualche modo silenziato e quindi non riesca ad agire più nel silenziamento appunto dell'attrazione verso lo stesso sesso. Quindi abbiamo drosofile gay o bisessuali. Ed è una cosa che sta dando via, comunque sia, molti studi proprio sulla omosessualità, che si sapeva già che sicuramente era anche a seguito di una sorta di pressione genetica, ma è anche una sorta di pressione demografica, quindi ambientale. Quindi sono vari fattori che creano questa situazione che è assolutamente naturale e non contro natura, perché sennò non si spiegherebbe perché in natura ci sono così tante situazioni di omosessualità. Questa è la prima.
Wow.
E seconda cosa, eccolo qua, la neotrogla, insetto un po' così, è un insetto l'ultimo scoperto, è stato scoperto una decina di anni fa, nel 2010 se non sbaglio, ed è un insetto stranissimo, è stato scoperto nelle cave brasiliane, in realtà gli evoluzionisti non si spiegano perché si è scoperto, ma cos'è successo? La femmina al pene, il maschio alla vagina. Guardate qua, questa è la femmina
e per quale motivo, diciamo, a tutte le cose incrociate tranne gli organi sessuali.
Esattamente, l'organo copulatore è alternato, quindi la femmina ha comunque sia gli ovari, la femmina depone le uova, ma in questo caso è la femmina che penetra il maschio e non viceversa, quindi
organi sessuali cioè la femmina penetra il maschio per prendersi gli spermatozoi?
Esatto, per assorbire gli spermatozoi, come se li succhiasse. Quindi arriva nella sacca spermatica del maschio e prende gli spermatozoi che... Ora questo, non evolutivamente parlando, non si è capito, perché ok, non è un transgender vero e proprio, perché transgender è un'altra cosa, però insomma così per rimanere un pochino nel gioco delle parole, non me ne vogliano assolutamente, non me ne voglia nessuno, ma era per dire appunto che comunque sia, non è sempre regolare questa. Insomma, in natura c'è di tutto, veramente, ed è tutto naturale. E quindi la femmina ha il pene e il maschio una vera e propria vagina, ma proprio morfologicamente sono fatti così. Tant'è vero che gli studiosi hanno fatto parecchio confusione all'inizio nello studiarlo, e davano per scontato che la femmina fosse il maschio e il maschio la femmina. Quando si sono resi conto che il maschio vi depeneva, si sono fatti due domande e quindi si sono accorti che in realtà si parlava di ben altra cosa, altra situazione.
C'è una richiesta che però non so... C'è
il ricattatore.
Vai! Che non ricordo.
Il ricattatore è una carogna bestiale, penso che sia uno dei più...
No, questi che si accoppiano sfruttando la tensione superficiale sono la, proprio la sintesi della fisica con l'entomologia, proprio non plus ultra, proprio
bravo. Ho fatto contento, però in realtà questi insetti sono carogne, sfruttano questa cosa qua, però cosa fanno? Allora, di base loro stanno sulla superficie dell'acqua, no? E chi c'è sotto l'acqua? Ci stanno i pesci mangiano questi insetti, quindi loro stanno immobili, le femmine stanno immobili. E cosa fa il maschio dei gerridi? O me la dai, scusate il termine, passatemela, oppure io ti faccio mangiare il pesce, come, se non sbaglio, c'ho un video, guardate qua, la femmina non gliela vuole dare e il maschio vibra, inizia a vibrare, vibrando il pesce è richiamato e quindi la femmina cosa fa? In un certo momento prima cerca di liberarsi del maschio, però dopo non ce la fa più e dice, vabbè, buono, ok, ci sto, ma sta ferma perché sennò qua che si mangiano. E quindi il maschio ricatta dicendo, o ci stai, oppure io ti faccio mangiare da un pesce, anche perché lui, essendo sopra, può fuggire, quindi è un ricatto vero e proprio. Penso che sia una delle cose più brutte che maschi potrebbero fare ad una donna. E purtroppo, prima avevo detto che le donne hanno l'ultima parola, però come sempre succede nell'evoluzione, a volte anche i maschi. Se i fiori ci sono arrivati a fregare il maschio, anche i maschi a volte purtroppo usano delle tecniche che però non sono assolutamente accettabili e quindi sono gli esempi da non seguire.
Sono in minoranza, quindi non opporrò resistenza.
Esatto.
Ma poi, una mera, infatti c'è Umberto che ci dice...
Esatto, Umberto!
Abbiamo dimenticato qualche cuoricino?
Allora, abbiamo dimenticato il ruffiano, ma un pochino ve l'ho detto prima, no? I mecopteri che danno questo dono d'amore, che in realtà è semplicemente un dono voluto. E, vabbè, questo guardate qua, insomma, qui è un video che però bypasso per farlo un pochino breve. Ci sono alcuni insetti che non solo predano, ma altri insetti che danno proprio un dono d'amore, una sostanza proteica esagerata che accompagna la coppia. Qua vedete la femmina e il maschio, e il maschio si accoppia, copula, insomma, eiacula, se ne va e rilascia questa sorta di sacco che non è altro che una sostanza super nutriente che la femmina mangia, vedete qua in questo disegno in basso, mangia per avere energie sufficienti per ovideporre. Quindi in questo caso è proprio il maschio che produce un qualcosa da dar da mangiare ad una femmina. Poi direi di andare avanti così a random, se per voi va bene. Sì, l'abbiamo visto, andiamo sul romantico, il mio preferito. Non posso
esatto.
Allora, lo stercorario, ragazzi, lo stercorario che a tutti fa schifo, ma di base è l'insetto più romantico che esista nella Terra ed è anche più simpatico, perché la palla di sterco non è altro che un incredibile dono d'amore. Altro che diamanti qua, ragazzi, ma qua si parla di... della base dove ovideporre, perché le femmine ovideporranno dentro questa palla di sterco, quindi la palla di sterco non è altro che la casa per la progenie, una sorta di cure parentali, no? Quindi in realtà il maschio cosa gli dà la femmina? Gli dà in dono d'amore quello che sarà il futuro della loro relazione. E quello che fa ridere è che questo maschio poraccio spreca un sacco di energia, perché la palla deve essere innanzitutto sferica, bella tonda, perché deve rotolare benissimo. E la femmina cosa fa? Guardate qua come rotola. Fanno una fatica tremenda, eh? Loro la fanno rotolare la palla perché stanno dimostrando alle femmine che la loro palla rotola facilmente, rotola bene, senza troppa fatica. E a volte succede anche che ci sono delle vere e proprie guerre, gare di velocità tra stercorari, quindi decine di stercorari che partono da un posto e iniziano a rotolare la palla come se fosse proprio una vera e propria gara. In questo caso uno potrebbe dire, vabbè, faccio una palla piccolina, vado più veloce. No, perché una palla piccolina è una palla che può accogliere meno progenie. Quindi la femmina di base cosa fa? Fa un calcolo ben preciso, dice, guardate qua, poraccio, questo individuo che fatica, che è arrivato alla fine e torna indietro. E se la merita tutta la femmina dello stercorario, si merita la copula perché veramente è uno di quelli che fa più fatica in assoluto. La femmina cosa calcola? Calcola la capacità di rotazione della palla e la grandezza della palla. Ovviamente il maschio non può fare una palla troppo grande perché a quel punto non si può rotolare, Quindi qui quando parlavamo un po' dell'intelligenza, no? In realtà è tutto calibrato in base alla grandezza della femmina che in qualche modo deve essere in grado di far rotolare la palla. Guardate qua che sfortuna che c'ha sto stercoraro, sto video l'ho fatto vedere. E la pallina dell'amor, sì, Carcarlo. Questo è sfigatissimo. Non si ferma, non si ferma. Preca un sacco di energia, qua continua e dice no, io non mi arrendo perché sta palla è per la mia amata. Che caso di... per la mia amata, fa un sacco di fatica, io qui sto andando avanti, ma questo per minuti cerca di liberare la propria palla, guardate qua, però alla fine sono felice perché alla fine ce la fa e finalmente incontra l'amata. Si incontra con l'amata, l'amata guarda la palla, perché le femmine da una parte sono pignole, perché quando gli dà un diamante la prima cosa che fanno, vedono se è vero e lo misurano, e la femmina cosa fa? Misura la palla. Se la palla va bene, è sufficiente, accetta il maschio, come prima cosa sotterrano insieme la palla in quello che sarà il nido d'amore, in cui andranno a sotterrare anche altre palle di sterco, e poi si accoppiano, la femmina andrà a ovideporre lì. Quindi di base è la cosa, veramente è un atto romantico, mentre gli altri fanno vedere quanto sono grossi, quanto sono belli, lo stercorario di base dona quello che c'è di più bello al mondo, che non è altro che un nido d'amore.
Wow!
Ma convinto? È romantico.
Sì, è romanticissimo.
Il mio obiettivo è sempre farvi vedere che il... Ma poi c'è un altro pigro che mi sono scordato. Cos'era, scusa, non letto?
È la Ctenia.
Esatto.
Potrebbero aver bisogno di un allarme.
Esatto. Allora, niente, il pigro, ecco, ne è un altro di pigro. Prima ho parlato di quello che lasciava lo sperma in giro, il pigro per eccellenza, la femmina di... in questo caso invece lo Trossius, che in alcune parti, ad esempio dell'Italia, è patogenetica, non usa il maschio, ma semplicemente si riproduce senza maschio. Poi andiamo nell'esagerato, eccolo qua, prima ci diceva qualcuno, diceva tipo cicciolina, penso che questa sia più cicciolina di tutti, perché è una femmina che non si è contenta di uno, non si è contenta di due, ma si è contenta di tre, ma a volte di più maschi contemporaneamente, perché fatto una volta tutti insieme, finita la paura, non devo più cercare, e quindi via tutti quanti insieme.
Non è proprio
orgiastica.
Sono scelte di vita, Valeria. Esatto. Io non sto qui
a giudicare nessuno.
Esatto.
Non sto qui a giudicare nessuno.
Morali sugli insetti, per favore. Non diamo giudizi morali sugli insetti.
Esattamente. E il ricattatore l'abbiamo visto, l'illuso l'abbiamo visto, la coppia di fatto idem. Direi che è finito e direi di concludere questa presentazione con questa frase di un famosissimo entomologo, perlomeno tra noi entomologi, anche sociologo, che dice che l'unico atto sessuale contro natura è quello che non è possibile eseguire. Questo è per concludere questo, diciamo, questo excursus sessuale.
C'era una frase di Claudio che prima non ho sottolineato, però adesso ci sta bene.
Ci sta benissimo.
Allora, non per mia esperienza, però sì, nascono degli amori e da una parte, e non so se invidiarli o meno, perché mi rendo conto che io sono un pallino fisso, che sono gli insetti sempre, se c'è pure qualcun altro, se ci fosse qualcun altro vicino a me, identico a me, a quel punto sarebbe, penso, la morte. Quindi sono contenta.
Però
ci avete un sacco di più. Mentre gli ingegneri e i fisici fanno delle battute che però spesso sono delle battute un po' cervellotiche, cioè voi ci avete la possibilità di fare battute, diciamo, a ragion veduta.
Sì. Questo è vero, siamo più fortunati sicuramente.
Bene, allora, qui ovviamente arrivano anche i complimenti.
Grazie, Carca.
Stasera.
Ma l'ho pagati a tutti.
Ah sì?
Sì, perché l'obiettivo mio era il contratto era l'obiettivo. L'ho pagati dicendo fate vedere che siete numerosi, così almeno.
Ti sta già arrivando via PEC.
Esatto.
Perfetto.
Adesso via PEC arriva il contratto con Radio Incredibile. Sara, noi veramente è stata un'altra serata divertentissima e abbiamo imparato un sacco di cose. E, ecco, veramente in questo mondo, come abbiamo detto anche l'altra volta, in cui gli insetti sono da soli, diciamo, il gruppo animale in cui ci sono più specie sulla faccia della terra, quindi fatemi forse sei tu Zanza?
Sì, Zanza sono io, i miei amici Zanza, anzi conosciuta come Zanza in realtà anche da molti, anche alcuni entomologi stranieri mi chiamano. Chi non sa il mio vero nome, purtroppo.
Perché diciamo nelle citazioni degli articoli sei Sara Zanza.
Zanza, volevo farlo perché ci avrei avuto più diffusione, perché veramente ho alcuni colleghi, specialmente in Quebec, che continuano a chiamarmi Zanza e quando esco con gli articoli, ma tu sei Sara Ruschioni. Ho sbagliato qualcosa. Diciamo che di marketing non è che ne so tanto.
Va bene, però di insetti sì. E anche di simpatia e anche diciamo di trovare delle cose divertenti da dirci, e, diciamo, facendoci un po' anche incuriosire di questo mondo che è veramente, diciamo, ecco, come hai detto tu, mi ha colpito il fatto dell'ultimo insetto scoperto 10 anni fa. Io ogni tanto mi capita, perché vabbè, per letture scientifiche che uno fa, appunto, che ogni tanto scoprono qualcosa, quindi anche qualche specie sconosciuta oppure qualche mutazione che dà origine a non so se proprio posso dire delle specie nuove o comunque molto diverse da quelle precedenti. Quindi ecco, ti ringraziamo veramente di cuore per la meravigliosa serata, proprio
la compagnia, la competenza e anche la simpatia.
Esatto. No, grazie a voi, merito vostro, senza spunto non.
Grazie Valeria e
grazie a tutti.
Speriamo, tolgo lo schermo, così ci vediamo tutti e tre. E niente, diamo appuntamento alla prossima puntata che, se non ricordo, no, questa settimana ancora sarà il lunedì, poi abbiamo un sabato perché abbiamo un'ora, cioè... Ma beh, in realtà Focus è uno di quei giornali che mette sempre in copertina una cosa sul sesso, perché così c'è qualcuno che lo compra.
Esatto. Ma una volta feci una presentazione al Ticiporto ad Ancona, non so se sapete cos'era, una manifestazione in piazza, e mi ricordo che il titolo era Sesso ed Evoluzione. Veramente la gente, all'inizio ce n'erano tantissime le persone, ho visto che un attimo c'è stato un momento di afflosciamento quando hanno sentito insetti, poi dopo sono rimasti per fortuna, però ho visto proprio la delusione negli occhi delle persone. Il sesso che hanno proprio alla base, penso, del richiamo pubblicitario verso tutto.
No, in realtà la prossima puntata sarà come si dice? La dovremmo fare sabato, perché il nostro ospite ci ha chiesto di farla sabato perché per lui il lunedì è impossibile, quindi sarà questo sabato la prossima puntata. Poi con Sara la prossima vedremo, vi faremo sapere, perché ormai è diventata uno spin-off vero e proprio, come dicevamo prima. E va bene, ovviamente tutte le volte che vuole venire noi siamo contenti. Poi in realtà per adesso siamo coperti fino al 15, quindi il primo slot libero è il 22 giugno, quindi se Sara non ha nulla da fare la riospitiamo volentieri a parlare di mimetismo, che è un'altra cosa che affascina molto.
Bene, poi... l'ho segnato, eh?
Bene, perfetto, la stessa pena con cui firmerai il contratto con Radio Incredibile.
Esatto.
E va bene, di nuovo. E Valeria, ormai è diventato, ecco, speriamo un'amica fissa di Radio Incredibile, per ecco, che ci accompagna in questo percorso di comunicazione della scienza, che è sempre importantissimo. E niente, diamo la buonanotte a tutti e ci sentiamo alla prossima puntata di Io Divulgo Forte per il Covid-19, ma poi se il Covid-19 finisce noi continuiamo uguale, perché siamo, come dice un film e un gruppo di persone che a me è molto caro, dureremo un giorno in più. E buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Grazie a tutti.
Ciao a tutti e grazie. Ciao.